comico dell'Università della Libreria Cortina, Mussolini socialista, edito dalla Terza pochissimo tempo fa, comunque quest'anno. E, io sono particolarmente grata, dicevo, per questo incontro, perché sono un'appassionata lettrice come tutti voi in sala, e in particolare devo dire dei due autori che abbiamo qui. Lo dicevo prima al professor Gentile, è stato per me veramente un piacere, un'emozione poterlo conoscere. Ho letto molti suoi libri con grande passione, perché come anche voi immagino abbiate riscontrato, lui scrive attivando la passione della lettura per quello che si sta... sì, assolutamente sì, ed era per me uno di quegli autori che immaginavo inavvicinabili, inaccessibili, inarrivabili, e invece averlo qui oggi mi sembra una bellissima cosa, e sono grata a Stefano Viguzzi e a tutti voi dell'Istituto per averlo consentito. Lo stesso dico per Spencer di Scala, che addirittura viene da oltreoceano, e di lui vediamo anche le magnifiche biblioteche nelle quali gli studiosi possono formarsi. Condividevamo appunto poco fa questa idea anche col professor Gentile, che basta uscire dal nostro paese e andare o verso l'Europa del Nord oppure attraversare l'oceano, e tutto diventa molto più semplice, più facilitato, è magnifico, quindi poterla anche lei avere qui e confrontarci con lei su quanto avete scritto. Lascio subito la parola proprio al professor Di Scala, che sarà il primo dei due curatori ad illustrarci l'opera, e auguro a tutti voi intanto un buon ascolto. Grazie.
Grazie. Sono onorato di essere stato invitato.
Grazie.
Grazie. Meno male che non è.
E anche grazie a tutti voi per essere venuti a sentirci. Forse la mia relazione, che per ragione della lingua ho dovuto scrivere, quindi la leggo, spero che forse avete un'idea diversa, siccome non sono italiano, faccio le ricerche negli Stati Uniti, forse avere un tipo di idea della storia diversa, che questa storia diversa di quello mondo. Molti di voi è probabile di aver chiesto per quale ragione abbiamo pubblicato un altro libro su Mussolini. Libri su Duce ci sono centinaia. È possibile che un libro nuovo ci può dire qualcosa di nuovo? Anche se è vero che ci sono molti libri, articoli, note, eccetera, eccetera, su Mussolini, non esistono libri, almeno recenti, libri recenti, nel modo in cui il professor Gentile e io abbiamo concepito questo libro. Cioè un libro che analizza la gioventù di Mussolini, indipendentemente dalla sua carriera da fascista, cioè fino alla sua svolta, in cui è cambiato da socialista pacifista a socialista interventista dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale. Devo dire che questa ottica è stata difficile da implementare, infatti, e, diciamo, quando le persone scrivevano. Così strettamente sono legati dalla storiografia il Mussolini fascista e il Mussolini socialista. Gli autori dei saggi collezionati nel nostro Mussolini socialista molte volte si dimenticavano che non dovevano fare delle interpretazioni in cui riportavano retrospettivamente le interpretazioni del fascista nelle loro vedute del Mussolini socialista. Infatti il professor Gentile ha dovuto esercitare una disciplina ferrea, per non dire mussoliniana, sugli autori in cui proibiva loro di fare questo tipo di interpretazione. Infatti a un certo punto ha mandato una mail perentoria a tutti gli autori che si intitolava Mussolini morto il 25 maggio 1915. Ma la cosa strana che ho trovato pensando a questo, di questo fatto, è che per la storiografia, sia italiana che straniera, il Mussolini era nato il 25 maggio 1915, non morto. Le conseguenze di questo tipo di interpretazione comporta delle conseguenze storiche ed anche gravi. Con questo voglio dire che la storiografia tradizionale ha fatto delle analisi che sono distorte, tracciate o falsate, che hanno creato quello che io chiamo una interpretazione da default e che hanno creato dei miti che quasi tutti accettano. Inoltre, si può dire che questi default stimolano altri scrittori, di solito partigiani di una causa o un'altra, a dire delle cose opposte, che frequentemente creano altri miti, talvolta assurdi. Insomma, delle interpretazioni storiche influenzate dalla politica e da punti di vista di ogni genere, senza cercare di interpretare i sviluppi storici nel modo più distaccato o neutrale possibile. Questi ci portano a creare dei miti che non solo falsificano la storia, ma ci impediscono di capirlo. Questo procedimento ci porta a fare, non dico gli stessi sbagli nella politica, ma sbagli simili. Quindi, rivolgendoci a Mussolini giovane, la storiografia in genere lo vede come il Mussolini fascista piccolo, poco differente di qual era da grande. Dopotutto, non era stato espulso dal collegio per la ragione che aveva attaccato un altro allievo con un coltellino? Quale altra prova volete che era sempre stato fascista? E se aveva sorbito qualche piccolo di socialismo quando era giovane, chissà come, aveva tradito con l'ideologia appoggiando l'entrata in guerra dell'Italia nel 1915. Infatti, con qualche eccezione, gli storici in genere non si soffermano molto sul suo periodo giovanile, una volta un dittatore, sempre un dittatore. A parte Renzo De Felice, la biografia di Mussolini si distingue, tra le altre cose, per il modo in cui tratta la gioventù di Mussolini. Non esistono quasi studi seri del Mussolini socialista rivoluzionario. Una fonte essenziale per iniziare lo studio del giovane socialista è il libro del professore americano Gordon Smedley, Mussolini in the Making, pubblicato nel 1938, quindi era molto importante all'epoca. Questo libro è stato tradotto in italiano con il titolo Mussolini, dal mito alla realtà, un titolo che non rende l'idea del titolo originale. Quello originale vuole dire qualcosa come costruendo Mussolini, cioè come Mussolini è stato costruito, e cioè come il Mussolini socialista in realtà non altro che il Mussolini socialista. Meglio questo lo dice chiaramente nella sua introduzione con queste parole testuali. The key to understanding of Mussolini, the duce of Italian socialism, as well as the duce of Italian fascism, lies in a full explanation of his early life and career. To know Mussolini the fascist, one must know Mussolini the socialist. Queste sono le parole in inglese, cioè originali. Conclude dicendo, per capire, per conoscere Mussolini fascista, uno deve conoscere Mussolini socialista. Inoltre, Mussolini di Milano usa sempre il vocabolo duce, quando si riferisce sia a Mussolini socialista, sia quando si riferisce a Mussolini il fascista. Noi sappiamo che la parola duce, prima che Mussolini venisse al potere, significava leader in italiano ed era usata comunemente. Ma dopo la presa del potere di Mussolini, perdeva questo significato più semplice in italiano e significava esclusivamente il duce del fascismo. Ora, in inglese, la parola duce non aveva mai avuto il significato generale del leader, come l'aveva in italiano, e veniva e viene utilizzata esclusivamente per Mussolini duce del fascismo. Cioè, quando uno legge un libro in inglese, delle volte Mussolini è definito come duce, vuol dire duce del fascismo. L'americano o l'anglosassone non ha idea che questa parola potrebbe essere usata in modo diverso. Ebbene, Medano gioca volutamente su questo equivoco per equiparare il Mussolini socialista al Mussolini fascista. Quindi, per gli anglo-americani, Mussolini socialista fascista è sempre stata la stessa cosa. Non ho intenzione di inferire troppo su Medano, che aveva fatto delle ricerche per molti anni in Italia superando molte difficoltà. Nella sua introduzione lui parla di queste, come le fonti sono erano distrutte e altre difficoltà che ha avuto. Lui cercava di combattere la propaganda del regime che aveva trasformato Mussolini in un dio che non sbagliava mai, e per contrastare le defamazioni talvolta assurde che impiegavano i nemici del regime. Quindi lui cerca di essere moderato e prendere la neurona, la stanza di mezzo. Riconosceva anche che probabilmente una verità storica non si poteva raggiungere finché erano passati molti anni. Nonostante ciò, alcuni miti che si trovano già nel suo libro sono ancora correnti, come vedremo, e anzi, il Medano era più ragionevole di alcuni biografi di Mussolini, che sono venuti più tardi e che sono più famosi. A questo punto occorre fare un'osservazione. Se diamo credito a quello che ha scritto Medano, che per conoscere i Mussolini fascista bisogna conoscere i Mussolini fascista, sbagliato, bisogna conoscere i socialisti, meglio che questo poi. Mi chiedo se non è altrettanto, è forse più importante conoscere il socialismo dell'epoca di Mussolini, cioè non solo il socialista, ma il socialismo. Che sappia io, questo non è mai stato fatto in modo serio. Mi sembra lecito fare il seguente ragionamento. Gli studiosi che affermano che Mussolini socialista era la stessa cosa, o quasi, del Mussolini fascista, non si sono mai chiesto se c'era qualcosa che non andava con il socialismo prima del 1914, che aveva fatto di Mussolini il leader massimo. Mi sembra che questa considerazione non si fa mai, invece si dà sempre la colpa a Mussolini, che avrebbe tradito il socialismo. Eppure la sua retorica la sua predilezione per la violenza, il suo metodo di insultare i suoi nemici, il suo comportamento sleale in confronto delle donne. Capisco bene che forse in Italia questo punto lo può. E anche verso gli uomini, insomma il suo stile di agire, sono le cose di Mussolini che sono rimaste più consistenti nel suo passaggio dal socialismo al fascismo e che sono state accolte favorevolmente da ambedue i movimenti. Insomma, possiamo essere d'accordo che il socialismo italiano di sinistra, il mio eroe è Prati, quindi è per il suo senso di sinistra, ha accettato e approvato lo stesso stile mussoliniano che Mussolini ha impiegato quando è diventato fascista, con la differenza però che durante il suo periodo socialista lui usava questo stile contro i borghesi e dopo contro i socialisti. Cioè andava benissimo nel primo caso ma non nel secondo. C'è altro da dire su questo punto. Il marxismo è ambivalente, un difetto serio che ha prodotto la divisione tra i riformisti e i rivoluzionari e la rovina del socialismo italiano almeno, un tema di cui mi sono occupato nei miei studi. Una volta c'era una teoria che sosteneva che il comunismo era simile al fascismo, che era in realtà un fascismo rosso. Per gli intellettuali di sinistra questa tesi è troppo semplicistica, ma io mi domando, è veramente così? Forse è giusto voi fare di nuovo questa domanda. A me sembra che la sinistra socialista ha dato vita a due variazioni di marxismo importanti, il comunismo e il fascismo. Certo, si può contrastare che queste ultime hanno un'ideologia diversa, ma se consideriamo questi due movimenti nella pratica o in pratica, forse possiamo giungere a una conclusione molto diversa riguardo l'effetto sulle popolazioni che hanno subito queste due ideologie in senso lato. Anche se guardiamo l'ideologia, possiamo dire che il fascismo era il nazionalismo, ma il comunismo non la era, possiamo veramente dire. Allora dove mettiamo dei concetti tipo il socialismo in un paese solo, lo Stato guida, e l'appello alla madre Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel mio capitolo, scritto per il nostro libro, su Mussolini e i riformisti, mi sono tenuto a periodo prima dell'entrata d'Italia in guerra. Ma da quel capitolo potete giudicare se le critiche dei riformisti contro Mussolini non fanno venire in mente gli sviluppi futuri. Credo che il saggio di Mussolini socialista, che mettono in luce un certo periodo specifico, e solo quello, potrebbero far nascere un nuovo modo di interpretare anche il periodo seguente. Scusami, Mirko.
Arriverà un'altra lettera.
Bisogna anche esaminare un altro mito legato alla questione se Mussolini era un traditore, che è molto radicato nella storiografia o no. Questa storia del tradimento è nata come una necessità per spiegare il salto di Mussolini dal socialismo al fascismo, anche se contrasta con la tesi del Mussolini come duce socialista e duce fascista. Come sappiamo, Mussolini era pacifista ed era contrario alle guerre, o così si presume dai suoi scritti e da alcune delle sue azioni. Però era chiaro a tutti che era soprattutto un violento, questo è lui, non ha mai nascosto. Quindi si può concludere che era un, possiamo dire, pacifista violento, cioè un assurdo che i rivoluzionari socialisti dell'epoca accettarono volentieri. Quindi quando lui si pronunciò per una neutralità attiva e operante, queste sono le sue parole, lo hanno espulso dal partito accusandolo di tradimento. Però, come constatavano i riformisti dell'epoca, e qui l'ho citato nel mio saggio, il Mussolini era molto più coerente dei suoi compagni che lo hanno espulso. Qui ho tre considerazioni da fare. Primo, Mussolini non è mai stato pacifista. Era sempre stato un violento. E la guerra è l'apoteosi della violenza. Secondo, il pacifismo, usato nel senso degli rivoluzionari socialisti dell'epoca, era semplicemente un assurdo. Per la ragione che la presero usata la violenza e l'hanno usata contro i borghesi, spesso e volentieri, come predicava sempre il loro amato compagno, Benito Mussolini, che basandosi su questo principio, e sul giornalismo chiaramente, ha aumentato di dismisura la tiratura dell'avanti, questo si cita sempre del Mussolini socialista, e ha anche aumentato gli iscritti del PSI e favorito la settimana rossa. Terzo, gli argomenti di favore dell'intervento dato da Mussolini non costituivano un tradimento, ma erano non solo ragionevoli dal punto di vista del salvataggio della democrazia in Europa, soppressa. Mi sembra che questa è stata l'unica volta che Mussolini si è battuto in favore della democrazia, ma anche dal punto di vista socialista, nel senso dei suoi scritti che hanno preceduto il suo famosissimo articolo sulla neutralità attiva ed operante. Inoltre, che i fondi dati per il suo nuovo giornale non sembrano averlo influenzato nella sua opinione verso la guerra dei borghesi, mi sembra che un dato di fatto. Non posso qui entrare nei dettagli di questa affermazione, ma sono stato fatto da libri scritti, specialmente nel 2005. Quindi lì si può leggere tutto l'iter della sua trasformazione. Anche la trasformazione di Mussolini da socialista in fascista ha prodotto un mito, cioè che ha cambiato dall'oggi al domani tutta la sua ideologia, come se non sarebbe mai stato socialista, per paracassare Arturo Bocchini, dalle fasce. Nel mio corso su Mussolini mi diverto a chiedere agli studenti se, secondo loro, Mussolini era un traditore o semplicemente uno che aveva cambiato idea. Finora non mi sembra che abbiano dato delle risposte definitive, ma posso dirvi che, a differenza degli storici, almeno hanno fatto delle discussioni interessanti. Posso anche informarvi che la maggioranza di questi studenti dice che Mussolini ha subito un'evoluzione ideologica prima di arrivare al fascismo. Comunque, anche qui è sorto un mito radicato, che solo adesso forse sta lentamente cambiando, grazie a storici come Neil Young e Sternhell. Cioè, che il fascismo non aveva ideologie, che Mussolini era una specie di ignorante e non un intellettuale socialista. Nel suo libro, Megaro usa sempre le virgolette quando parla di Mussolini come social intellectual e della sua social culture, cioè della sua cultura socialista. Secondo lui era solamente un propagandista, come tanti altri, faticando per arrivare a questa conclusione. There was nothing in his culture that distinguished him from hundreds of other propagandists and journals in engaging in the vulgarization of sources ideas. Cioè non c'era niente nella sua cultura che lo distingueva da centinaia di altri propagandisti e giornalisti. Engagé nella vulgarizzazione delle idee socialiste. Cioè, pagando bene questa parola, la parola in inglese vuol dire vulgarizzazione, non divulgazione, che è interessante in questo senso, usato in questo libro. Cioè, gli intellettuali di sinistra socialista dell'epoca accettarono come leader uno che era solo il propagandista come tanti altri. Questo punto di vista certo non fa onore agli intellettuali di sinistra dell'epoca, tipo Antonio Gramsci, per esempio. Quindi vi invito a leggere i saggi del nostro libro e notare la vita intellettuale di Mussolini socialista. Con questa conoscenza si può forse rivedere la questione della sua transizione da socialismo al fascismo e forse avere un'idea più precisa del fascismo e del socialismo. Sia chiaro che con questo non intendo dire che ci deve essere un giudizio morale diverso di quello che c'è già stato, ma è importante che i giudizi storici siano più indipendenti e profondi e meno legati alla politica, ai partiti e al clamore della folla. Grazie.
Grazie professor Spencer per aver, oltre che delineato appunto la figura di Benito Mussolini così come lei l'ha studiata, anche per aver dichiarato subito il taglio metodologico di questo volume, che si differenzia effettivamente da molti altri studi precedenti. La parola ora a Stefano Biguzzi, che invece nel volume ha trattato la figura di Mussolini come intitolando il suo saggio Un rivoluzionario in Trentino. Io vi ricordo appunto che anche Stefano è autore di quella magnifica, poderosa biografia su Cesare Battisti, uscita nel 2008 per i TP Test. Prego.
Grazie. Grazie a tutti di essere qui, rinnovo un ringraziamento che ha fatto la dottoressa Brunelli anche a nome dell'Istituto Veronese per la Storia della Resistenza. Siamo fierissimi di avere due ospiti di questo calibro. Il professor Gentili era già stato con noi in un memorabile pomeriggio parlandoci dell'Apocalisse della Modernità, il suo volume straordinario in cui dipingeva l'Europa alla vigilia della Grande Guerra. Ho questa memoria di due ore di discorso a braccio e tutti mi dicono che se avesse parlato per due ore saremmo stati lì inchiodati in sala. E appunto se è un bellissimo ritorno al
non è un preannuncio di quello che succederà
non succederà se è un bellissimo ritorno al mio gentile, è una grandissima felicità invece dopo averlo letto tante volte sui suoi testi invece avere anche qua di persona passateci un po' di esterofilia insomma il professor Visca da Boston averlo anche lui qui con noi. Io parlerò il più sinteticamente possibile del capitolo che ho scritto per questo volume, che tratta appunto del periodo trascorso da Mussolini a Trento dal 6 febbraio al 26 settembre del 1909. E quando il professor Gentile mi ha invitato a collaborare a questa impresa, vivendo io perennemente in una sorta di liquido amniotico fatto di ansia, gli ho subito detto ma non c'è niente di particolarmente nuovo dal punto di vista delle fonti e dei materiali di ricerca, perché bene o male per una serie di incroci di questioni relative alla ricerca storica il Mussolini trentino era stato particolarmente sviscerato sia dai suoi agiografi nel periodo del regime sia anche successivamente. In realtà naturalmente ci voleva un capitolo su Mussolini a Trento per ottemperare appunto i dettami metodologici che ha descritto così bene il professor Di Scala. Entrando in questa impresa mi sono reso conto che se non era sulle fonti era in realtà sull'aspetto dell'inquadramento della vicenda mussoliniana in Trentino, si potevano dire delle cose nuove e quella fine mi sono accorto addirittura molto nuove. E il tema l'avevo affrontato molto sinteticamente nella biografia di Battisti, ma appunto questa occasione di ritornarci sopra si è rivelata presto molto, molto proficua. E l'interesse veniva aumentato, se c'era un'impresa nell'impresa, dal fatto che questo Mussolini Trentino era quello a più alto rischio di eresia rispetto all'impostazione del libro. Appunto un'impostazione che è stata ricordata dal professor Di Scala, era stata scolpita da Emilio Gentile in questa mail. Io quando ho letto l'intestazione della mail ho detto sarà uno svarione che hanno detto al telegiornale, come se ne sentono tutti i colori del telegiornale. Quando ho letto Mussolini morto il 25 maggio del 15, in realtà leggendo la mail era un diktat perentorio agli autori di astenersi assolutamente dall'affrontare l'argomento con la testa rivolta al Mussolini del ventennio. Perché era ad alto rischio di eresia questo capitolo? Perché l'attività politica svolta da Mussolini in un avamposto di italianità sottoposto a una fortissima pressione da parte del pangermanesimo, trattato in maniera estremamente dura dall'Austria, che era molto felice di avere per le mani degli ultimi residui di italiani da tormentare al risorgimento compiuto. Il fatto appunto che questa attività si svolgesse in un luogo che riproponeva delle dinamiche di tipo nazionale tardo risorgimentale, cioè un risorgimento fuori tempo, creava immancabilmente un legame, per quanto sotto traccia, per quanto sotterraneo, con il personaggio che sarebbe stato poi Mussolini, cioè con il leader, il fondatore, l'ideatore di un sistema politico basato sul mito della patria e sul mito della patria interpretato in chiave totalitaria e imperialista. Quindi era estremamente comprensibile che il Mussolini Trentino, visto sforzandosi appunto di pensarlo morto nel 15, venisse illuminato di luce nera dal Mussolini Duce, e che nel Mussolini Duce, che comunque è nel nostro DNA di italiani, perché volenti o nolenti è una figura centrale, cruciale per la storia del nostro Novecento, ecco che in quel Mussolini Duce dell'Italia fascista, iperpatriottica, ipernazionalista, iperimperialista, ci fossero gli echi o la tentazione di vederci un antesignano appunto nel Duce Trentino. Questo Mussolini Trentino è stato ha patito una questione storiografica abbastanza complessa, perché è stato sempre teso tra due vertici, tra due approcci di analisi diametralmente opposti e completamente antitetici appunto allo sforzo che si è fatto con questo libro. In che senso? Che da una parte c'è tutta una letteratura, penso ai lavori di von de Beignacker, che era stato questo suo deuteragonista, forse figlio naturale, non si sa, di von de Beignacker, la stessa Margherita Sarfatti, in Dux, tutta una serie di volumi che dovevano naturalmente purgare il passato di Mussolini dalla lettura socialista, democratica, in senso lato naturalmente, perché come ha detto, come ha spiegato benissimo Spencer Di Scala, è un socialismo e sono delle lobby di sinistra che più di tanto democratiche non sono quelle mussoliniane. Comunque, purgare queste esperienze socialiste, rivoluzionarie e democratiche, spogliarle di tutto quello che esulasse dalla futura carriera di Mussolini. Naturalmente la permanenza di Mussolini in Trentino in questi mesi, importantissimi per la sua formazione, diciamo che il Trentino che poi sia in corso d'opera che anche come dopo l'esilio subito da parte dell'Austria e ritorno in Italia sarà l'ingresso sulla scena politica nazionale importante di Mussolini. Ecco, ridurre quelle vicende trentine a che cosa? A una sorta di grande laboratorio nel quale questo personaggio, questo uomo del destino, stava già temprando la sua idea di un'Italia popolare, quindi socialista in senso lato, ma immersa totalmente nel mito della patria e della nazione. Quindi in questi volumi si presenta un Mussolini protico redentista, tutto impegnato in una battaglia nazionale, cosa che poi sotto molti aspetti è vera, ma una battaglia nazionale assolutamente spogliata dalle connotazioni socialiste o da tutto il contorno ideologico di quel giovane Mussolini, ma appunto una battaglia nazionale grande, come grande prodromo del futuro di Mussolini. L'altra scuola di pensiero, naturalmente c'è dentro Megaro, qui ci sono tanti altri storici dopo, voleva fare un'altra operazione invece, cioè voleva caricare di infamia la scelta che fa Mussolini nel 14 con la svolta interventista. E per caricare di infamia questa scelta bisognava naturalmente comprimere tutti gli elementi che avrebbero potuto motivare questa scelta al di fuori di un'opzione solamente solipsistica, di carrierismo, di cinismo, di uomo che costruisce se stesso. E quindi tutta la stagione trentina era stata presentata come solamente la vicenda di un esponente dell'estrema sinistra rivoluzionaria del PSI, inviato a Trento come segretario della Camera del Lavoro, attivo come mobilitatore di folle, martello anticlericale contro questa chiesa trentina così forte, così potente. Tra l'altro, adesso che il libro è uscito, possiamo dire che Trento è interessante perché ci si scontrano due futuri primi ministri d'Italia, De Gasperi e Mussolini, e quello che sarebbe stato un primo ministro eccezionale di un'Italia diversa, laica e moderna, illuminista, che era Battisti. Per cui è uno scenario, questa piccola città di estrema provincia, dell'estremo, questo estremo nord, lembo d'Italia, ancora sotto l'Austria, è un laboratorio politico interessantissimo. Dov'è la verità, se si può parlare di verità in storia, ma passatemi la sintesi. La verità, se non è nel mezzo, ci è così abbastanza vicina al centro fra queste due posizioni. Perché? Perché è vero che Mussolini trentino si muove in un ambito internazionalista, marxista e di estrema sinistra, ma è anche vero che nel contempo ha una fortissima sensibilità a tematiche di tipo nazionale e anzi usiamo la parola tematiche di tipo patriottico, cioè ha un qualcosa che va al di là della questione della difesa di una minoranza nazionale, quali erano allora gli italiani ed altri, ma sconfina in aspetti di tipo mitico, emozionale, quasi da tipo calcistico, per cui se in una situazione sono coinvolti un italiano e un tedesco, la zona è l'italiano perché io sono italiano e noi siamo tutti italiani. Questi sono i registri su cui spesso si muove Mussolini a Trento. La chiave di così il grimaldello per entrare in questo Mussolini trentino, sottraendolo da una sorta di bipolarità appunto, no, fra il duce in nuce che prepara già il suo futuro e il socialista rivoluzionario duro e puro che non c'entra niente con la patria, io l'ho trovata nelle origini regionali di Mussolini, che erano già state prese in esame da De Felice parecchi anni fa, ma per una serie di motivazioni erano state tenute abbastanza compresse come chiave interpretativa. Perché dico le origini regionali? Perché è nell'origine romagnola di Mussolini che troviamo il senso della sua esperienza trentina e di questo sentimento patriottico che appare, scompare, viene negato, compare come lapsus, come affermazione, in tutto il corso della sua giovinezza fino alla svolta del 14. Ovvero, sarebbe stato un Mussolini diverso se fosse nato in una regione diversa da quella, perché in Romagna il risorgimento che si era compiuto con l'unità nazionale era stato vissuto come un risorgimento incompiuto, perché era un risorgimento che non aveva portato alla Repubblica, non aveva portato a una vera crescita democratica del tessuto sociale della nazione, e quindi la tradizione patriottica romagnola a risorgimento compiuto, unità fatta, che cosa fa? Non è contenta di questo Stato nuovo che è nato e vira, stemperandosi, o meglio, caricandosi di forza e di violenza politica in tre filoni che sono sintetizzabili sostanzialmente nel socialismo, nel repubblicanesimo e nell'anarchismo. Questo però non vuol dire che questi socialisti, che questi repubblicani, che questi anarchici hanno dimenticato da dove venivano. Cioè hanno dimenticato che il loro essere di sinistra per tanti anni si era esplicato in una lotta di dimensione nazionale e patriottica. E dunque questa Romagna da cui viene Mussolini, connotata da appunto una miscela esplosiva di anarchismo, di marxismo, di varie osservanze, di radicalismo repubblicano di impronta mazziniana, di garibaldinismo, di internazionalismo, di patriottismo rivoluzionario con fortissime ascendenze giacobine, quindi con forti legami con l'immagine mitica della rivoluzione francese e l'immagine della Francia, la Francia di sinistra rivoluzionaria del San Bartolo nel 14, sarà uno degli argomenti che porrà sul tappeto Mussolini, è cruciale per capire questo affiorare periodico, sporadico di patriottismo all'interno del giovane Mussolini. Non bisogna dimenticare che c'era stata una figura fortissima, che tra l'altro amava moltissimo Mussolini, di saldatura tra queste idealità, che era Garibaldi, il quale è quello che battezza con il concetto di sol dell'avvenire riferito al socialismo. E per andare in una chiave più, ancora più romagnola, non si può non pensare a una figura come quella di Amiltale Cipriani, che è un garibaldino, che va a combattere per la Comune a Parigi nel 71 e che poi diventa uno dei primi sovversivi ricercati dal governo italiano. Testimoniando in questo Cipriani, questa è un'espressione che userà Mussolini in un discorso elettorale nei primi anni 10 a Milano, il passaggio di testimone dalla causa della patria alla causa dell'umanità. Ecco, questo passaggio dalla causa della patria alla causa dell'umanità, che è di molti uomini della sinistra romagnola, è un passaggio che naturalmente lascia un sedimento patriottico, più o meno conscio, più o meno voluto, che sottoposto a determinati tipi di pressione storica, a determinate fasi storiche, darà i suoi frutti come li darà i Mussolini. Le tracce di questo sono numerosissime nella vicenda mussoliniana. Si ricordava prima il giovane piccolo squadrista che aggredisce con un temperino un suo compagno, non si può non ricordare il discorso che tiene al collegio di Gesù Carducci di Forlimpopoli, 28 gennaio 1901, Mussolini, per commemorare la morte di Verdi. E quello è un discorso nel quale Mussolini denuncia l'inadeguatezza dell'Italia contemporanea ad accogliere l'eredità del Risorgimento e a coniugarla nel segno della rivoluzione sociale. È un Mussolini molto giovane, si dirà però solamente la prima di tante bricioline che costellano la vicenda di questo pollicino socialista. C'è poi tutta una serie di pubblicazioni che troviamo nella sua giovinezza, di celebrazioni riferite a Garibaldi, come quella che terrà nel giugno del 2 a Gualtieri parlando in piedi del monumento di Garibaldi, come per il numero speciale che pubblicherà poi attualmente, 5 anni più tardi, dove teneva una cattedra da maestro. Possiamo citare anche ad esempio le pagine che scrive per La Lima, che era insomma un giornale molto schedato della polizia come sovversivo, nelle quali alla morte di De Amicis celebra l'autore del libro Cuore, il quale, cito, con il tamburino sardo la piccola venta lombarda, aveva, virgolette, dischiuso i nostri cuori alle idee purissime del dovere e del sacrificio. E c'è poi la volontà di arruolarsi nella legione garibaldina che Amiltale Cipriani guida al fianco dei cretesi che combattevano per la loro libertà. E poi c'è un episodio veronese molto interessante riferito al suo servizio militare. Sono due episodi. Il primo è quello di un compagno che gli dice: beh, ma insomma, sei sotto le armi, fai un po' di volantinaggio antimilitarista, ma fai dati da fare, perché insomma sei un compagno e bisogna sabotare l'esercito dall'interno. Risposta che riceve da Mussolini: io sto benissimo con il dottor reggimento di bersaglieri, non mi interessa particolarmente fare attività sovversiva, quindi che questa dimensione dell'esercito di popolo, dell'esercito di leva, qualche corda in lui la faccia vibrare, è evidente da questo atteggiamento, in cui insomma non distribuisce quella rivista famosa degli anni 70, del 900, proletaria in divisa, che all'epoca non c'era, non fa attività di volantinaggio in caserma, né fa resistenza passiva alla vita militare. E ancora più forte è la lettera che lui scrive al suo capitano che gli scriveva in occasione della morte della madre, quando lui ha una licenza per tornare appunto a Predazzo, Mussolini scrive a questo capitano del reggimento in cui presta servizio a Verona, scrivendo: è bene ricordare e commemorare gli eroi che con loro sangue hanno cementato l'unità della patria, ma è meglio ancora prepararci onde non essere discendenti ignavi ed opporre invece valido baluardo di petti coloro i barbari del nord tentassero di ridurre l'Italia un'espressione geografica. Siccome si è detto tutto il male possibile di Mussolini, lo storico non ha anche posto la questione se qua stia sternacchiando il suo capitano fingendo di essere un patriota, ma io francamente è un'ipotesi che non mi sembra molto calzante. È invece in realtà il sintomo che questo giovane romagnolo cresciuto in un ambiente di ipersinistra rivoluzionaria ma con fortissima connotazione patriottica quando è in divisa da bersagliere a Verona, che all'epoca, per come era il confine, era la piazzaforte della difesa contro il nord incombente, il confine di Stato era una trentina di chilometri, anzi meno sopra di noi, sente in sé vibrare qualcosa. E poi possiamo aggiungere naturalmente anche la grandissima ammirazione che Mussolini nutre per il suo conterraneo Alfredo Oriani, definendo la sua rivolta ideale magnifica, rivolta ideale che è un manifesto novecentesco e nazionalista della missione vaticinata da Mazzini per la Terza Italia. Questo sentimento patriottico io l'ho sintetizzato in un'immagine che mi piaceva, anche perché poi ha delle connotazioni grandi, che poi ha delle connotazioni grandi guerresche, che è l'immagine di un fiume carsico. Perché come un fiume carsico, questo sentimento patriottico di Mussolini, rinnegato, affermato, voluto, non voluto, sicuramente negato nei termini di un'ortodossia socialista che all'epoca era strettamente internazionalista, e anche questo in Trentino sarà importante per fargli capire come invece gli austro-marxisti avessero capito che l'internazionalismo era bello scritto a Londra da Marx, ma ad esempio in uno Stato che contava 9, 10, 12 nazionalità come l'Austria era un po' un problemino. Ecco, questo sentimento nazionale affiora, emerge, si scompare, risalta a seconda delle fasi della vita di Mussolini. Sicuramente il periodo di Trento è un affioramento di questo sentimento patriottico vissuto in termini di sinistra rivoluzionaria estrema, molto forte. Avevo ricordato prima, lui arriva come guida dell'ala estremista del Partito Socialista Trentino, cioè come segretario della Camera del Lavoro, ovvero come esponente di quell'ala che saldava la parte politica con la parte più operaria e più sindacale del socialismo trentino. Perché definisco bene quest'ala? Perché questa era l'ala che al fondatore del socialismo trentino, cioè Cesare Battisti, aveva dato filo da torcere per un decennio, portando addirittura a una scissione nel partito e all'uscita di Battisti dal partito. Quindi il socialismo trentino si era spaccato in due perché? Perché quest'ala rivoluzionaria che il compagno Mussolini è arrivato dall'Italia raccomandazioni, difetti da 90 del socialismo dell'epoca, ecco, quest'ala politica accusava Battisti di essere, in primo luogo, un riformista, e questo già per le dinamiche interne del PSI dell'epoca era un problema grosso, ma soprattutto di essere uno che spendeva troppo tempo nel coniugare il suo socialismo con una lotta di difesa della minoranza nazionale. Perché? Perché per Battisti, per la sua prospettiva rivelatasi poi modernissima, non si poteva parlare di lotta di classe a chi era schiavo di un'altra popolazione, così come non si poteva parlare di patria a schiavi di una società che li relegava a figure ultime, senza diritti e senza possibilità di crescita economica e civile. Arriva allora come leader di quest'ala estremista del socialismo, e cosa fa? Diventa subito amico di Battisti. Proprio un'amicizia solida che poi viene coronata addirittura dalla nomina nell'ultimo periodo della sua permanenza a Trento a caporedattore del Popolo, che era il quotidiano socialista fondato da Battisti. Ricordiamo che già dirigeva un suo giornale a Trento Mussolini, che era l'Avvenire del Lavoratore, che porterà a un picco di vendite, perché quello che emerge anche da questo libro è sempre l'abilità che ha Mussolini, anche delle volte ricorrendo a esperienze di violenza scandalistica, così di squadrismo verbale, di far sempre volare alle stelle le vendite dei quotidiani che dirige. Ecco, diventa amico di Battisti e soprattutto imposta tutta la sua polemica politica, naturalmente socialista, estremista, in chiave fortemente nazionale. Addirittura l'anticlericalismo, che dal punto di vista ideologico era un po' l'anello di congiunzione, che era la terra di nessuno in cui il riformismo di Battisti e il suo operaismo rivoluzionario già pieno di riverberi, di sorelle e dell'uso rivoluzionario del sindacato, delle masse lavoratrici, trovavano una congiunzione. Siccome a Trento la grande battaglia era contro i clericali, avere questo romagnolo, un ferocissimo anticlericale che si firmava vero eretico e che era proprio il martello della Chiesa trentina, con degli articoli spettacolari, sono delle pagine eccezionali quelle di Mussolini a Trento, se calate la firma, lo chiamate Mario Rossi, sono divertentissime, perché è una capacità proprio di polemica politica violentissima che sempre più raramente si trova sulla strada. Ecco, anche questo tipo di anello di congiunzione che poteva restare tale, cioè bastava dire su dei preti e della Chiesa, e non sarebbe bisogno di andare oltre, viene letto e virato da Mussolini in chiave nazionale. C'è questa bellissima citazione riferita quando vengono organizzate le celebrazioni per i 100 anni di Andreas Hofer nel 1809. È un articolo che si intitola Pagnottisti avanti. Dice: Pagnottisti è suonata l'ora vostra. Chi vuole intascare 70 corone, diconsi 70 corone, e vuol fare gratis un viaggetto fino a Innsbruck e mangiare un Knödel e Sauerkraut, non ha che da iscriversi nei ruoli hoferiani. Ogni città, ogni paese ha l'emissario che provvede alle spese di chi andrà a Innsbruck a fare, virgolette, il buon patriota tirolese. Mancano, è vero, i denari per le strade, per gli acquedotti, ma per mandare a Innsbruck degli idioti pronti a proclamarsi tirolesi, molto attuale anche questo, i quattrini ci sono. Avanti dunque, o pagnottisti, annasate, e dove sentite il puzzo di sacrestia e di pangermanesimo, voi troverete l'incessatore disposto a darvi le 70 corone e spedirvi nella capitale del Tirolo. E l'avrete ogni godimento e ogni bene, il che sarà picciol cosa in confronto alle benedizioni del vescovo Celestino di Trento, che da tutti i pulpiti ha fatto pubblicare le lodi dell'ostia di Passiria, che Andrea Sofra è l'ostia dell'Alta Siria, pagnottisti avanti dunque, con Dio, per il vescovo, per la patria e la conquista della Pagnotta. Questo brano qua è l'icona di questa saldatura di polemica anticlericale, però vissuta, virata in chiave patriottica, perché Mussolini identifica benissimo come il braccio armato sul territorio del potere asburgico in Trentino sia la Chiesa. E dunque il suo attacco alla Chiesa non è solo un attacco di un ateo o di un anticlericale, ma è un attacco contro un'istituzione che fa di tutto per negare l'italianità di quelle terre e cementare la fedeltà agli austriaci. Lo stesso, ci sono un mucchio di passaggi nei quali Mussolini attacca pesantemente i compagni socialisti del socialismo tirolese austriaco per come trattano in maniera razzista e supponente aggressiva i compagni italiani, imponendo il tedesco nelle riunioni, ecco la questione che dicevo prima della multinazionalità dell'impero. E tanti altri aspetti si potrebbero ricordare, la famosa cosa che la lettera che mi scrive il direttore, anche qui, tiene rapporti tranquillissimi con il, cioè violenti dal punto di vista dialettico, ma tranquilli dal punto di vista umano, con il direttore del quotidiano nazionale liberale di Trento, e proprio a lui, in una lettera che era sequestrata dalla polizia, dice, cita il procuratore di Stato di Trento che aveva detto l'Italia finisce ad ala, e dice questa è una frase stupida del procuratore Tranquillini. Ecco, di questi esempi ce ne sono innumerevoli. Mussolini non è un irredentista, attenzione, non frequenta gli ambienti irredentisti da irredentista, non si colloca in un'area politica che era molto legata alla borghesia e a una certa visione di destra della nazione, però è percepito dalla polizia austriaca come irredentista. Anche questo è sintomatico, cioè quando la polizia austriaca decide di espellere questo agitatore politico, che dava molto fastidio ai preti, che dava molto fastidio al Partito Popolare Trentino, che creava molta confusione, lo fa anche e soprattutto perché in occasione di queste celebrazioni hoferiane, quando viene trovato un fantoccio impiccato con le figlie di Andrea Sofra impiccato al braccio del monumento di Dante, quando vengono imbrattate le insegne imperiali regie in centro a Trento, ecco, nel pieno di questa situazione critica, nella preoccupazione di cosa poteva succedere in occasione della visita di Francesco Giuseppe a Innsbruck, si espelle Mussolini, ma non si espelle come agitatore socialista. Lo si espelle soprattutto perché si capisce che la sua lotta è una lotta che porta legna alla fiamma dell'irredentismo. Lo stesso Trentino, voluto da un socialista, è sintomatico di questo patriottismo latente, negato, rimosso di Mussolini. È un'opera che lui scrive per la voce di Brezzolini, nella quale imposta tutto il lavoro nel dire, beh, in fin dei conti, dov'è questo irredentismo a Trento? Nessuno voglia fare la rivoluzione, nessuno voglia attaccarsi all'Italia. Fin qui non ci sarebbe niente di male come analisi. Peccato che in questa analisi tutto il tono è di rammarico per questo mancato irredentismo. E qua e là anche qui spuntano frasi nelle quali con fierezza si rivendica il ruolo del Trentino come baluardo di italianità a nord. Qual è la prova del 9 di questa mia lettura? Il fatto che dopo l'espulsione di Mussolini arriva un suo sostituto alla segreteria della Camera del Lavoro, che è Giulio Barni, il quale da sindacalista rivoluzionario poi morirà volontario nella Grande Guerra, e diciamo di quella è uno che va a intervenire in guerra, ma ci va con lo spirito di Filippo Corridone, ci va, cioè con l'idea che la guerra sarà la scintilla della grande rivoluzione europea. Ecco, questo Giulio Barni arriva e che cosa fa? Provoca subito la seconda scissione del Partito Socialista, cioè fa quello che Mussolini per tutti quei mesi si è guardato benissimo dal fare. Questo aspetto non era mai, per quello che è stato anche divertente portare avanti questo lavoro, perché io stesso, con me tutti quelli che mi hanno preceduto, non ci eravamo mai soffermati sul ragionare proprio in termini polizieschi da Tenente Colombo. Cioè, questo qua sta 6 mesi, 8 mesi a Trento a lavorare sulla plancia di comando del sindacalismo rivoluzionario trentino dell'ala sinistra del PSI, e che cosa fa di forte contro il riformismo irredentista dei Battisti? Niente. Arriva uno che fa quello che doveva fare Mussolini seriamente, e la scissione avviene. È indicativo. Qual era una delle questioni fortissime della campagna battistiana? Era l'università, cioè il fatto che gli italiani d'Austria fossero negati una cultura universitaria e quindi la possibilità di formarsi una classe dirigente. Che cosa scrive Barni sull'avvenire del lavoratore che dirigeva Mussolini? Ma ce la portino dove vogliono, a Pelagosa, a Pilei, a Trieste, a Trento, all'inferno, e che la finiscano una buona volta. La questione universitaria è questione di charle. Quale utile può dare l'università italiana prima che altre più importanti conquiste civili siano compiute? Senza incertezza, nessuno. L'università darà i soliti dottori e i soliti avvocati, i soliti pedagoghi, i soliti adoratori degli IT, della patria e degli stati, di tutte le forme catalogizzate e legalizzate di una società che sfrutta il proletariato e lo abbatte, materialmente e intellettualmente. Ecco, queste cose qui, sull'avvenire del lavoratore, quando c'era Mussolini, non si erano mai assolutamente lette, anzi, si leggeva ben altro. Concludo allora che alla luce, considerando il fatto che alla luce di queste, dell'esperienza trentina di Mussolini, se si esce dalla dimensione, appunto, che anche questo è plausibile, di considerare Mussolini un criminale carrierista, l'homme qui cherche, come lui si chiamava, cioè uno che va solamente seguendo la stella del suo destino e che si posiziona in funzione di convenienze politiche di volta in volta, a seconda dei soldi che sono arrivati dalla Francia attraverso Analdi, su un altro popolo d'Italia, a seconda appunto di tatticismi continui, in una visione che poi Gentile chiamerà più tardi attualismo. Ecco, se si esclude che Mussolini sia una specie di criminale politico abilissimo, e si va invece a vedere quali sono le movenze e le dinamiche, le tensioni interne in questo uomo politico, non c'è dubbio che la vicenda trentina ha un peso nel 14 nel fargli capire quali sono le forze in gioco in quell'Europa già deflagrata, nel fargli capire che Germania e Francia avranno i loro imperialisti, ognuna delle due, ma non sono nazioni uguali, nel fargli vibrare le corde di un patriottismo di sinistra, e soprattutto nel fargli sentire che l'ascendenza giacobina, rivoluzionaria, che dall'esperienza francese del 1789 confluiva direttamente nel risorgimento italiano, nella nascita dell'Italia come la nazione, era ancora qualcosa di vivo. Non è un caso del resto che nel momento, diciamo, critico proprio della virata di Mussolini, ci siano due colloqui con Battisti a Milano, Battisti che l'ha già lasciato Trento, che sono colloqui decisivi per la scelta di Mussolini di diventare un interventista. Chiudo come chiudo il capitolo ricordando che purtroppo da questa amicizia con Battisti e dall'esperienza trentina Mussolini trarrà molto fortemente gli impulsi o le suggestioni per una saldatura fra patriottismo e socialismo, ma sarà una saldatura di tipo nazionale e sociale fatta a freddo, prescindendo da quelli che invece erano gli elementi fondamentali per Battisti nella saldatura di questi due elementi, cioè giustizia e libertà. Grazie.
Grazie al Presidente Stefano Biluzzi per questa lunga e nutrita dissertazione sui mesi trentini di Mussolini. Adesso la parola al Professor Gentile, coautore del volume, autore dell'ultimo saggio pubblicato nel volume, Una rivoluzione per la Terza Italia. Grazie.
Grazie. Ovviamente mi associo a quello che ha detto il Professor Di Scala e il Professor Biluzzi sul piacere di essere qui, ringrazio la dottoressa che ha detto che ha organizzato, ringrazio Liguzzi che mi ha fatto tornare a Verona. Ci sono molte cose sulle quali non sono d'accordo per quello che lui ha detto, ma Lucia lo sa e è una delle ragioni per le quali è stato invitato a partecipare a questo volume. Devo parlare anche a nome degli assenti, cioè di Pierluigi Allotti, di Marco Gervasoni, Charles Killinger e Simone Visconti, che sono gli altri collaboratori del volume e che volentieri avremmo voluto qui, ma probabilmente avremmo avuto una discussione senza conclusioni. Devo parlare a nome di questi altri autori perché il libro è un libro nato dalla collaborazione, ma posso anche rivelare che è frutto di pigrizia e di umiltà. Pigrizia perché mi era stato chiesto dall'editore di scrivere un libro su Mussolini socialista per i 100 anni della sua esenzione dall'Avanti. E io avevo altre cose da fare, non avevo voglia di farlo, vi ho detto, ma non se ne parla per questo centenario, ma come chiamo al bicentenario. Lui aveva qualche dubbio sulla mia capacità di esistere fino al bicentenario per scrivere il libro su Mussolini socialista e quindi ha insistito. E allora io ho pensato, e questo è nell'umiltà, che erano usciti tantissimi studi sul periodo del socialismo mussoliniano, sulle correnti sulle quali Mussolini è stato influenzato, socialismo rivoluzionario, socialismo e sindacalismo rivoluzionario, socialismo idealista, socialismo internazionalista, erano usciti degli studi importanti sugli antagonisti di Mussolini all'interno del Partito Socialista, i riformisti. Era uscita una bellissima biografia su Cesare Battisti nel Trentino, quindi un socialista del Trentino, dove ha vissuto un socialista romagnolo antagonista del socialismo riformista. E poi c'era Mussolini giornalista, tutti riconoscono Mussolini, pur trattandolo da criminale, da opportunista o da terrorista, il fatto di essere stato uno dei grandi giornalisti della storia italiana del Novecento. E poi c'erano altri aspetti del socialismo di Mussolini, che era in conflitto con i riformisti, ma era anche in conflitto, ma in sintonia con una corrente particolare di riformisti rappresentata da una sola persona, Gaetano Salvemini. E anche su questo c'era uno storico americano che ha scritto una pregevole biografia di Gaetano Salvemini. Allora io mi sono detto, non sono in condizione di poter vedere tutti gli aspetti del Mussolino socialista senza tener conto di questi contesti, cioè delle correnti che lo hanno influenzato, degli antagonisti all'interno del suo partito, dell'esperienza trentina così importante anche per la sua maturazione intellettuale, ma soprattutto la prima esperienza importante per la maturazione personale, intellettuale e culturale di Mussolini, che è l'esperienza svizzera che lui compie quando ha 20 anni. Se noi pensiamo ai capi rivoluzionari del Novecento, in realtà l'unico che ha avuto un'esperienza paragonabile a quella di Lenin, sia pure molto più ridotta in 2 anni, cioè di vivere per un certo periodo della sua vita in un ambiente del socialismo internazionalista, in un campo internazionale, è stato Mussolini. Stalin è stato soltanto per un brevissimo periodo a Vienna. Hitler non ha mai lasciato l'Austria per non andare in Germania, non ha lasciato mai la Germania non per tornare dal dominatore in Austria. Quindi la prima esperienza di Mussolini, quella durante la quale noi abbiamo le prove dai cataloghi della biblioteca, dalle richieste e dai prestiti, Mussolini frequenta abitualmente la biblioteca, si iscrive all'università e mostra di avere un sincero interesse per la cultura e i libri che leggeva e le cose che scriveva dimostrano che non era affatto così allergico alla cultura come aveva detto Walter Senegaro. E quindi era importante anche che ci fosse un capitolo sul periodo forse poco studiato di Mussolini, il periodo in cui si forma la sua personalità, sia di giovane militante socialista, sia di un intellettuale autodidatta, ma comunque un intellettuale. Perché non è in grado di poter, sia per privilegio, sia per l'umiltà, coprire tutte queste competenze, allora ho pensato che la cosa migliore era quella di rivolgersi ai più competenti nei singoli aspetti della storia e del periodo della vita di Mussolini. L'altro motivo era quello di ormai comincia a essere, spero per un lunghissimo periodo, vecchio, e sono passate tantissime generazioni, anche due generazioni nel campo della storiografia italiana fanno un'enorme differenza, come se ne fossero passate tantissime. E da quando io ho iniziato a occuparmi di questi problemi di Mussolini e del fascismo negli anni 60, il clima, l'atteggiamento, proprio anche la stessa capacità, la stessa sensibilità per questi problemi è notevolmente cambiata, anche se fosse soltanto in piccoli gruppi e non come si immaginerebbe nella cultura generale più ampia. E allora ho pensato che era importante per compensare la mia pigrizia e per esaltare la mia umiltà rivolgermi a studiosi di completamente diversa generazione, che non ha nessuna esperienza delle polemiche violente che si scatenavano quando, avendo scritto un libro sull'ideologia del fascismo, quando vede Mussolini socialista come socialista, allora il giornale del Partito Comunista Unità scrisse che ci si stupiva come un editore, La Terza, macchiasse il suo blasone antifascista pubblicando simili libri. Era il 1965. Poi mi sono cercato di conoscere, per onestà, sia mia che di chi ha fatto questa revisione delle proprie sentenze, che lo stesso autore di questo violentissimo attacco ad un ricercatore sorgente, quindi poteva anche stroncare la carriera nel 1975, quando il Partito Comunista si avvicinava ad essere il primo partito italiano, ebbene questo stesso fustigatore della mia forma di macchiare una zona antifascista, la carta dice La Testa, poi 30 anni dopo ha riconosciuto di essersi completamente sbagliato, faceva volentieri ammenda, però io mi sono dato, avevo perso 30 anni di profitto dialogo. 30 anni sono parecchie generazioni da un punto di vista intellettuale e culturale. Quindi la prima cosa era quella di scegliere dei giovani, ma poi ho scelto anche dei giovani che non fossero degli storici già accademici, già professionisti, già in qualche modo inquadrati in una responsabilità editoriale che avrebbe potuto portarli a essere più cauti. Quindi ho scelto Piruzzi, che non è uno storico di professione, ma migliore di tanti professionisti della storia. Ho scelto per Mussolini in Svizzera, un giovane dottorando, che non ancora credo che sia la prima pubblicazione significativa, che è Simone Visconti, che è uno studente svizzero che si stava occupando proprio di Mussolini in Svizzera, e ho pensato che fosse la persona più competente, infatti ci ha dato delle notizie anche di carattere biografico nuove rispetto a quello che si sapeva. Mi sono rivolto poi a Pierluigi Ammotti, che è un giornalista, un appassionato di storia, uno storico autentico, ma è di professione un giornalista, perché facesse un saggio su Mussolini giornalista, e al professor Kiringer, che si è occupato di Salvini. Ovviamente, loro hanno già parlato abbastanza, quindi non credo che debba presentarvi né di cosa si sono occupati. E in questo modo, sapendo anche che su alcune questioni avevamo dei punti di vista molto diversi, e questo anche per fare elogio alla vecchiaia, alla mia tolleranza nei confronti di chi la pensa diversamente, ho detto metto insieme pigrizia, umiltà e tolleranza, e praticamente sono un virtuoso, posso andare sicuramente in paradiso, non tanto subito, ma magari dopo molto quanto più tardi possibile. Ho dovuto raccontare questo per spiegare la genesi di questo volume, perché è importante, è stata anche la mia prima esperienza di curatore di un volume con diversi autori, non avevo mai provato la mia capacità di sapere imporre una disciplina ferrea, gentiliana, mussoliniana, tant'è vero che quando lui ha ricordato questo episodio, che mi ero completamente dimenticato, mi sono chiesto fra me e lì, ma o l'ho fatto fare ad un altro, perché io sono assolutamente incapace di imporre agli altri, ma soprattutto per esempio un qualsiasi tipo di disciplina, quindi o l'ho fatto fare da un altro, oppure quando l'ho fatto è stato di incoscienza. E si è visto che neanche lo hanno rispettato fino in fondo, perché hanno riportato qui comunque, sia pure per accenni, la questione del Mussolini fascista, e invece voleva essere scherzosamente il sottotitolo, ma poi non la sono sentita di proporlo, Mussolini socialista, e sotto Mussolini è morto il 25 maggio 1915. E perché tutto questo? Perché secondo me, è stato già detto in maniera egregia sia da Scala sia da Liguzzi, sul Mussolini socialista praticamente è cresciuta una vegetazione, possiamo dire, parassitaria, tranne Gomez Megara, che Gomez Megara ha dato un'interpretazione assolutamente discutibile, per molti aspetti falsa, però è un giovane studioso americano che viene in Italia durante gli anni del fascismo e va a cercare nelle biblioteche tutte le pubblicazioni più minute sulle quali Mussolini socialista aveva scritto, ed è stata un'impresa enorme, per 20 pensate che quando viene pubblicata l'opera Omnia, Scritti e discorsi di Benito Mussolini, dalla casa editrice Egli, non c'è un solo articolo precedente all'articolo con quale Mussolini sul popolo d'Italia annuncia il suo passaggio all'interventismo. Cioè l'opera Omnia che Mussolini fa pubblicare durante il regime praticamente non comprende nulla del periodo prima della sua scelta interventista. Quindi andate a cercare tutto ciò che aveva scritto Mussolini, il periodo socialista, del quale si parlava sì, ma già nei termini che in realtà Mussolini era stato un vero socialista, ma era già profondamente nazionalista, era già e si trovavano quelle citazioni, alcune delle quali ci ha detto anche il Vigurzi, qualcuno che raggiungevo anch'io, per cui dire che Mussolini fa sempre un pario, ma tant'è vero che di tutta la sua esperienza giovanile si stava soltanto la lettera al capitano, per vedere che era già un patriota, e invece Don Smedaro riuscì a tirar fuori questo materiale, questo che sconosciuto, di un Mussolini socialista, autenticamente socialista, ma Don Smedaro era già il duce, e come ha spiegato bene Di Scala, in inglese duce significa duce fascista, dunque anche le conclusioni del libro di Medaro sono esattamente in questo senso. Noi abbiamo ricercato Mussolini, ma continuiamo sempre lo stesso, un individualista ambizioso, opportunista, che è stato opportunista da socialista e sarà opportunista anche da fascista. E a questo poi aggiungiamo tutti coloro che poi hanno scritto, anche senza fare ricerche così minuziose, portando alla luce materiale nuovo e importante sul Mussolini socialista, andiamo dall'ultimo libro, Il compagno Mussolini, per cui siamo qui, sembra solo una rivendicazione che fascisti e comunisti sono soltanto erano un po' la stessa cosa, e oppure all'altra versante ci troviamo di fronte ad uno squallido opportunista che ha cambiato tante idee. Ci sono degli argomenti che possono sostenere queste tesi, non diciamo subito di no. La tolleranza è fatta anche dalla capacità di saper guardare il punto di vista degli altri e vedere i punti forti di questi loro argomenti. Beh, Mussolini, insomma, questo giovane a 29 anni diventa praticamente il capo del Partito Socialista con la corrente rivoluzionaria che ha scacciato definitivamente i riformisti. I riformisti erano stati i fondatori del partito, erano stati coloro che avevano creato il vasto movimento cooperativo, associativo e politico, meno politico, più associativo e cooperativo, ma avevano creato una realtà, quella del socialismo e delle masse aderenti al socialismo, nell'arco dal 1892 e 1912. Si erano alternati un po' il massimalismo del pochissimo tempo. Quindi, l'emergere di Mussolini a 29 anni, pressoché sconosciuto, perché oggi noi sappiamo l'importanza della sua esperienza svizzera, l'importanza della sua esperienza trentina, ma a quell'epoca Mussolini era semplicemente il segretario della Federazione Pugliese e basta, niente di più. Quando lui partecipa la prima volta a un congresso nazionale nel 1910, lo fischiano, non sopportano la oratoria, fanno parlare per 10 minuti, la sala semivuota, e 2 anni dopo invece stanno lì tutti quanti attoniti e lui diventa il capo delle frazioni rivoluzionarie e immediatamente dopo pochi mesi lo nominano direttore della Avanti. Era uno squinternato, era uno squattrinato e si trova a 29 anni in una posizione autorevolissima, nel più autorevole dei partiti di opposizione italiana, uno dei più importanti del socialismo internazionale europeo dell'epoca, e per giunta anche con uno stipendio dignitoso, lui giunta la cifra più grande che prendeva il suo predecessore per dare prova che era un socialista autentico, non pensava ai soldi, ma comunque ha finalmente una posizione e uno stipendio. Per 2 anni diventa il capo indiscusso del movimento del Partito Socialista con un fascino enorme sulle nuove generazioni e emargina definitivamente nel congresso del 1914 l'ala riformista, il partito riformista, la corrente riformista non tornerà mai più, se non nel secondo dopoguerra, ma molto tardi, alla guida del Partito Socialista. Quindi possiamo dire in un certo senso, lasciando da parte il fascismo non lo nominerò più, che il Partito Socialista Italiano, come noi l'abbiamo conosciuto storicamente, dal 1912 al 1921, il Partito Socialista Italiano e il Partito Comunista Italiano, fino al 1900, potremmo dire fino al 1970, hanno portato l'impronta di ciò che il giovane socialista Mussolini ha dato al partito tra il 1912 e il 1914. 14. Questo è un dato di fatto documentato dal fatto che tutti i giovani rivoluzionari socialisti che daranno vita al Partito Comunista sono mussoliniani dal 1912 al 1914. È evidente che se uno incarna il socialismo rivoluzionario, internazionalista, antimilitarista, non fascista ma antimilitarista, e vede poi questo giovane che era considerato già un idolo e un mito per i socialisti e per le masse socialiste convertirsi all'interventismo in pochissimo tempo, l'accusa di traditore, come avrebbe detto, non mi ricordo chi, nasce spontanea. Non solo ci fa capire anche che cosa significhi la conversione quando può essere considerata un tradimento per interesse. Mussolini, la prima accusa che gli fece i suoi ex compagni, sullo stesso giornale che fino al mese prima lui aveva diretto, facendone triplicare la vendita, la diffusione, e con Mussolini triplicano anche l'iscrizione al Partito Socialista, che con buona parte di Turati sotto la guida riformista era diventato, come disse, più a testa dei riformisti un ramo secco, con poco meno di 10.000 iscritti, con Mussolini invece torna ad avere oltre 50.000, eppure le masse socialiste, si dice le masse seguono il capo, non è vero, le masse socialiste quando il capo dice qualcosa totalmente diverso da quello che aveva detto fino al giorno prima, lo abbandonano, lo chiamano traditore, è quello che accade a Mussolini. Opportunista, uno che cambia così, in poche settimane, la prima domanda che gli pone il suo ex giornale, chi paga, il dittatore è rimasto su Mussolini, il marchio di avere cambiato idea per ambizione e per interesse. Allora parliamo l'altro argomento fortissimo per descrivere un ambizioso opportunista che cambia idea perché riceve soldi. È di un'evidenza, di una logica e di una fattualità indiscutibile, però poi ai fatti si dice sempre per aggiungere la riflessione sui fatti. E uno si domanda, perché un giovane socialista rivoluzionario che raggiunge i vertici del partito rapidamente e improvvisamente e che al vertice del partito diventa l'idolo delle masse socialiste, rispettato da quegli stessi riformisti che lo detestavano perché sentivano che stava guastando tutto il lavoro di una generazione di socialisti, spingendo il Partito Socialista verso la violenza, verso una fantomatica rivoluzione. Ma nonostante tutto, potrei citare Zibordi, che è uno dei suoi bersagli principali del socialista riformista, il quale però non c'è socialista riformista che quando Mussolini gli prende a tassate verbali, non usa ancora i coltellini come faceva a scuola, non gli contestano l'idealismo, la sincerità, la fede, l'onestà, la incorruttibilità, sembrava Robespierre per i riformisti. Com'è possibile che questo giovane nel 1914, con un giornale a disposizione di cui era direttore, con uno stipendio e con una posizione che praticamente lo candidà al congresso di Ancona del 1914, lui trionfa, è il vero capo del Partito Socialista. Quale essere ambizioso opportunista mette in gioco questa enorme fortuna di essere il capo del primo partito veramente organizzato di massa italiana, di essere il direttore del più importante giornale politico italiano, di essere addirittura rispettato anche dai socialisti riformisti che lui ha maltrattato fino a quel momento, decide, perché riceve dei soldi, di abbandonare tutto questo? Qualcosa non funziona. Qualcosa non funziona. Ecco perché noi dobbiamo parlare di Mussolini che muore il 25 maggio 1915, perché il 25 maggio 1915 ha questi famosi soldi che lui riceve per fondare il nuovo giornale Popolo d'Italia, non ci ha finiti. A febbraio del 1915 Mussolini scrive al suo più diretto collaboratore Giuseppe Pressolini, che era l'editorialista del Popolo d'Italia: caro Pressolini, qui le cose vanno male, tutti i soldi promessi non sono arrivati, abbiamo un miliardo di abbonati e stendiamo andare avanti con la baracca. se fosse morto nel maggio del 1915, Mussolini sarebbe stato considerato probabilmente una di quelle eroiche figure che, come Battisti, come Corridori e come tantissimi socialisti rivoluzionari e anti-anarchici, avevano scoperto l'importanza della nazione, il valore della patria, la necessità di entrare in guerra con la Francia per difendere la democrazia in Europa e di impedire che vincesse l'autoritarismo e l'imperialismo tedesco, e probabilmente avremo piazze e monumenti dedicati a questo giovane che, lo stretto dell'ambizione, lo stretto dell'interesse, lascia una posizione forte e solida di capo di partito, di direttore, con un ottimo stipendio, e si getta in questa avventura che riduce praticamente a uno squinternato che deve abbattarsi per cercare di far vivere, sopravvivere questo giornale, ma che a marzo aprile del 1915 deve già cominciare a chiudere la redazione romana perché non ha più i soldi. Possiamo fare un piccolo sguardo del 1915, i soldi arriveranno poi dai socialisti francesi, socialisti belgi, eccetera, dalle ambasciate, ma arrivano non perché lui deve convertirsi, arrivano perché lui si è convertito. Anche questo è logico. Se i socialisti francesi, i socialisti belgi hanno scelto la guerra senza scatenare, senza essere chiamati traditori, come hanno scelto del resto i socialisti tedeschi, allora è evidente che se c'è in Italia un socialista che ha un giornale e con questo giornale sostiene la causa dell'intervento dell'Italia contro l'Austria, contro la Germania, beh, io lo pago, lo sovvenziono, ma lo pago e lo sovvenziono perché ha già scelto di favorire l'intervento dell'Italia in guerra. Quindi la prima questione di un Mussolini socialista che smette di essere socialista per ambizione e per interesse non regge ad una elementare elencazione dei fatti, ma anche alla riflessione su questi fatti. Secondo aspetto, ma è comunque una conversione improvvisa, a parte il fatto che, come si dimostra in questo libro, la conversione tanto improvvisa non è, ma è un travaglio che dura perlomeno dal 1914, dal giugno 1914, all'attentato di Sarajevo, fino all'ottobre 1914. Quindi non è così improvvisa, perché arrivano i soldi per fondare un nuovo giornale. Dopo che lui ha deciso di passare all'interventismo, arrivano i soldi per fondare il nuovo giornale. Secondo aspetto, Mussolini, lo ricordava Piduzzi, forse accentuato un po' troppo questo patriottismo, che io vorrei smentire citando questo. Mussolini si dà credito su quella che è la patria, e sono stati terribili, diciamo, l'europeo, l'italiano, la patria è una finzione borghese, eccetera, eccetera. Ma sicuramente c'è qualcosa del Mussolini socialista che sorprende, se leggiamo: l'Italia va perdendo le caratteristiche di un cimitero, dove un tempo sognava gli amanti e cantava il signore, oggi fischiano le sirene delle officine. L'italiano accelera il passo nello stadio dove le nazioni corrono la grande maratona della supremazia mondiale. Gli eroi hanno lasciato il posto ai produttori. Dopo aver combattuto si lavora, l'arato feconda la terra e il piccone senza le vecchie città. L'Italia si prepara a riempire di sé un'epoca nella storia del genere umano. Questo scrive il socialista Mussolini nel 1909. E patriottismo? Direi di no, in un senso convenzionale. È quello che io ho chiamato italianismo, che non è il patriottismo legato all'idea della nazione, ma è questa idea che pervade tutta la nuova generazione italiana negli anni giolittiani, che va dai populisti ai sindacalisti rivoluzionari e comprende anche Mussolini, che l'Italia sta vivendo una esperienza di rinascita, di modernizzazione, di trasformazione rapida, che deve candidarla ad avere un ruolo di primo piano nella storia mondiale. Tant'è vero per cui a Trento Mussolini recensisce l'annuncio e la pubblicazione della lista La Voce, che non è una rivista socialista, e scrive: la vita intellettuale italiana manca di coraggio, ebbene la croce cercherà di infonderlo, essa aiuterà a risolvere il terribile problema che si pone davanti all'anima nazionale. O avete il coraggio di creare la terza grande Italia, l'Italia non dei papi, non degli imperatori, ma l'Italia dei pensatori, l'Italia che il Signore non è mai esistita, o non lasciate dietro di sé che una scia di mediocrità subito deleguata con un colpo di vento. Questo è il programma della Voce, che Prezzolini la raccomandava per vedere poi privatamente, anche in privato, a Prezzolini si vela che per lui l'Italia convertita in una Svizzera di più basse proporzioni non mi sembra un ideale di giovinezza che vuoi conquistare l'avvenire. Mussolini patriota? No, io direi, no, pur male, professionalmente antipatriota, ma un Mussolini italianista. Un Mussolini il quale è convinto che l'Italia possa essere, un po' come ieri pensava della Russia, possa essere la parte di un grande esperimento rivoluzionario che riporterà l'Italia all'avanguardia delle nazioni. Cosa può essere ben diversa da un fatto visto che tutto ciò che poi lui dichiara anche a Trento è la negazione totale del feticcio della patria della nazione, salvo però a dire che la patria è il più grave problema dell'epoca contemporanea. Ma lui come risolve questo problema? La patria è una finzione. Qui siamo nel 1912. Per Mussolini poi socialista si schiaccia tutto su un'etichetta, Mussolini socialista, che precorre quello che sarà quello dopo il 1922. In realtà nel Mussolini socialista ci sono diverse posizioni. Quello che leggeva, interpretava di lui, è vero, il contagio trentino, il contagio battistiano soprattutto, lo fa appassionare al problema della nazione, ma probabilmente questa passione lui cerca di scacciarla immediatamente perché proprio a Trento, discutendo della patria, del socialismo, dice la patria è un problema grave e serio, ma noi siamo contro la patria. Noi siamo per il superamento della patria. Come si è superato il comune nella signoria, come si superava lei, non supereremo la nazione nella internazionale. E cosa scrive nel 12? In piena guerra di Libia, quando molti socialisti e sindacalisti rivoluzionari si convertono alla guerra di Libia perché dicono ma il capitalismo deve essere colonialista, e se il capitalismo non è colonialista non sviluppa la modernità, e se non si sviluppa la modernità non c'è neanche la rivoluzione socialista. Invece Mussolini è contro, la patria è una finzione, una mistificazione, una menzogna convenzionale. Lo riconobbero gli umanisti del lui bene in Italia e gli storici, era contro Mussolini, che proclamavano l'uomo cittadino dell'universo e Cristo è l'antipatriota per eccellenza. Noi non siamo italiani, noi ci sentiamo almeno europei. Non ci sono più frontiere patriottiche per la scienza, la filosofia, l'arte, l'economia, la moda, lo sport. E perché ci dovrebbero essere per il socialismo? La patria si identifica con il militarismo. 1912 è diverso il Mussolini del 1909. Il 1909 Mussolini può sentire battere il cuore anche a Battisti per la patria, per l'italianismo, ma quando patriottismo e nazione assumono l'aspetto del militarismo imperialista, come avviene nel 1912 con la campagna coloniale italiana e con la ripresa del militarismo, sia nelle democrazie, sia soprattutto negli imperi centrali, Mussolini è decisamente contro quel patriottismo perché è diventato militarismo. Ed è questa l'idea che lo porta decisamente contro l'intervento italiano nella Grande Guerra. Dov'è l'opportunismo in tutto questo? Dov'è il Mussolini finto socialista? Se lo si segue in tutta la sua traiettoria dal 1902 al 1914 si vede che lui è sostanzialmente coerente con questa idea del socialismo rivoluzionario che deve riuscire a liberare il socialismo internazionale dal pacifismo, dal gradualismo, dal riformismo che per lui non è altro che una infezione borghese del socialismo. Era esattamente tutto ciò che negli stessi anni, ignorandosi reciprocamente, scriveva Lenin. Esattamente la stessa cosa. Mussolini voleva un partito socialista con una forte minoranza di rivoluzionari di professione, voleva una cultura, voleva una elaborazione, uno sviluppo, una diffusione della cultura come elemento fondamentale per creare la coscienza rivoluzionaria. ma attaccava violentemente il forte movimento sindacale della Confederazione Generale del Lavoro, perché diceva che è fondamentalmente riformista, esattamente quello che Lenin faceva in campo internazionale, sostenendo la necessità di un partito di rivoluzionari di professione, di sviluppare un'autentica cultura socialista che non fosse una scimmiottatura della cultura borghese, e accusava la mentalità, come lo chiamava, pre-unionista, cioè sindacalista, delle masse, colpa delle masse, che invece di volere la rivoluzione vogliono soltanto miglioramenti salariali e migliori condizioni di vita. Per Lenin questo era veramente poco. Erano le stesse idee che sostenevano altri socialisti rivoluzionari europei in quell'epoca, non c'era niente di diverso. Certo, i socialisti riformisti come Durato, come Treves, come Pissolato, come Bonomi, era pura eresia, era un rivoluzionarismo che ricacciava indietro il socialismo. E loro avevano ragione? Beh, fino al 2015 loro avevano completamente torto. Perché tutto il socialismo, quando loro guardavano come socialismo riformista, progressista, che si inseriva nello Stato borghese e lo cambiava dall'interno, ed era la grande socialdemocrazia tedesca, appena scoppia la guerra, diventa patriottica, nazionalista e finanzia la guerra imperialista. Mussolini può aver avuto torto, sarebbe stato infettato di rivoluzionarismo, ma non era un rivoluzionarismo quarantottesco, né un rivoluzionarismo anarchico, era un nuovo socialismo rivoluzionario dal quale poi nascerà il comunismo internazionale. E questo non è anticipare nulla, perché queste cose che Mussolini scriveva nell'Italia del 1912-14, Hitler scriveva in esilio in Svizzera lo stesso periodo. Perché si converte all'interventismo? Qui un po' quello che ha ricordato della profonda differenza tra il Mussolini socialista, pacifista violento e Mussolini e i riformisti pacifisti non violenti, e dall'altra un Mussolini nel quale c'è una vena, proprio per questo riguardo di italianismo, cioè una convinzione che l'Italia all'inizio del XX secolo sta vivendo un'esperienza di trasformazione, infatti cita le officine, cita la cultura, non cita il futurismo, gli aspetti nazionalisti, ma cita il movimento della voce, cita Benedetto Croce, non cita Giovanni Gentile, ma sicuramente lo leggero, e cita a riconoscere il merito culturale e storico di questa figura, è Benedetto Croce del 1928, cioè in pieno regime fascista, lui antifascista, militante, isolato in esilio a Napoli, quando scrive nella storia d'Italia, nelle vicende del socialismo italiano, descrive che nella sinistra del Partito Socialista era una figura di Mussolini, un'autentica coscienza rivoluzionaria, che introduceva il socialismo un po' dell'idealismo e che aveva coerente aveva un comportamento conforme. Benedetto Croce poteva benissimo dire anche tra le righe, e la sua evoluzione aveva sospetto. Nessuno sospetta Mussolini di opportunismo per aver cambiato idea da socialista rivoluzionario a socialista interventista. L'ultimo passaggio, l'interventismo di Mussolini. Se Mussolini fosse morto nel maggio del 2015, quando va a fronte, se noi dobbiamo giudicarlo dagli scritti pubblici, dalle lettere private, dalle conversazioni private, noi avremo la figura di un socialista rivoluzionario che nel 1914, di fronte al crollo della Seconda Internazionale, che vede tutti i partiti, tranne quello bolscevico, il Partito Bolscevico, il Partito Socialista Serbo e quello italiano schierarsi contro l'intervento dei loro paesi, lui dice l'Internazionale Socialista è fallita. E scopre, letteralmente scopre, ben oltre il patriottismo, scopre che la nazione, le realtà nazionali sono una realtà più forte del socialismo internazionalista, perché ovunque il socialismo si è convertito alla difesa dello Stato nazionale, lui si rende conto che praticamente ha sbagliato, che ciò che lui immaginava, cioè la possibilità, è quello che lui scrive proprio letteralmente dal giugno 14 fino al settembre 14, che contro la guerra bisognava provocare uno sciopero generale, però poi si pone la domanda. Se noi dichiariamo contro l'intervento di evitare lo sciopero generale, abbiamo solo due possibilità. O questo sciopero viene stroncato, come è successo con la campagna di Libia, che lui ha subito, per la galera, e rafforzerebbe definitivamente il nazionalismo imperialista italiano. O noi vinciamo, cioè vinciamo. Il Partito Socialista fa la rivoluzione, conquista il potere. E che facciamo se la Germania e l'Austria, cioè il militarismo, l'antiredentismo, l'imperialismo, l'autoritarismo vincono e cancellano l'unica repubblica, grande repubblica che esiste in Europa? È la fine della democrazia in Europa. E noi socialisti rivoluzionari, da che facciamo? Dicevo, saremmo costretti a fare la guerra. O per difendere l'Italia socialista rivoluzionaria da questa Europa dominata dalla Germania imperialista e militarista, oppure dovremmo difenderci contro la vittoria dell'imperialismo schierandoci con la faccia e con l'Inghilterra. Questo è il ragionamento che fa Mussolini. E infatti l'accusa che lui fa ai socialisti quando non vogliono seguirlo, dire: non potete rimanere come Buddha, la forma proprio stupida poi che può fare, né aderite né sabotare. E non sappiamo durante la guerra, invece i socialisti non aderiscono, ma non fanno neanche sabotaggio, anzi le amministrazioni socialiste danno un enorme contributo alla resistenza del paese. Però per Mussolini nel 14 non si poteva rimanere in quella posizione di dire no, noi ci tiriamo fuori, perché i risultati erano scontati: o vince la Germania che è finito il socialismo rivoluzionario, o vince la Francia e l'Inghilterra, e ci sono ancora possibilità in una Europa democratica di avere una rivoluzione sociale. Ma per l'Italia è un problema ancora più grave: non possiamo dire no all'intervento se non facciamo la rivoluzione, e se facciamo la rivoluzione o conquistiamo il potere, ma poi dovremo fare la guerra comunque, o per difenderci dall'Europa militarizzata dall'imperialismo tedesco, o per impedire che la Germania vinca, oppure subire un'aggressione da parte dell'Austria, comunque, perché siamo i traditori. E ricordate che c'era il generale Konrad, che dal 1909, anzi pure prima, voleva una guerra preventiva contro l'Italia per distruggere lo Stato comunitario. Quindi da questo punto di vista, e qui veramente concludo perché rischio di fare quelle due ore, Mussolini è morto a fronte nel settembre del 1915. Se noi ragioniamo su tutto ciò che lui ha detto, scritto e fatto nel contesto del socialismo italiano, del socialismo europeo, della situazione italiana e della situazione europea, storicamente e logicamente, non per simpatia o per antipatia, arriviamo alla conclusione che la sua scelta per il socialismo interventista, lui si considera ancora socialista, il suo giornale si chiama Quotidiano Socialista, era una scelta convinta di essere ancora nel solco del socialismo rivoluzionario come lui lo concepiva, con una realtà nuova però, che le nazioni non sono una maschera borghese, che la base non è un feticcio borghese, ma esistono come sentimenti collettivi, e di questo il socialismo deve tener conto proprio se vuole continuare ad essere un socialismo internazionalista. La via è stata indicata da un sindacalista rivoluzionario dicendo: ricordiamoci di Mazzini, la rivoluzione per un'Europa delle nazioni. Mussolini aggiunge: la rivoluzione, cioè l'intervento per la rivoluzione sociale in un'Europa delle nazioni. Io non so salti di logica, contraddizioni o sbocchi improvvisi e deviazioni improvvise, perché è arrivato del denaro, perché c'è dell'ambizione, perché c'è dell'individualismo, perché c'è già un duce in embrione. Del resto, perché ci si stupisce sul fatto che uno possa cambiare idea? Allora, come spiega il cattolicesimo, anzi il cristianesimo, senza la conversione di Paolo di Tarso, probabilmente sarebbe rimasta una piccola setta? Gli strani cultori comunisti di un Dio morto in terra che ha tagliato figli le sue superstizioni, cioè quella che descrive poi Tacito, è il convertito Paolo di Tarso, che crea la teologia cristologica. E immaginiamo che Paolo di Tarso, quando sente quella voce tonante, Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Invece di dire, gli dia l'infarto e muore. Avremmo detto che era un persecutore di cristiani coerente con la sua convinzione di ebreo che i cristiani fossero idolatri di un Dio Messia che si era spacciato per tale. Quindi, perché negare a Mussolini quello che non neghiamo a Saulo? Saulo, grazie.
Grazie, grazie di questa corda, sì, relazione. Io vedo che qualcuno già si alza, però c'è il tempo per qualche domanda o comunque per interloquire con i nostri autori ospiti. Prego.
Però da quelle da quei brani che ha letto il signor Gentile, ci sembra che Mussolini, alla vigilia della guerra, sia influenzato dal futurismo. A volte sembra quasi dei piccoli manifesti futuristi, quando parla della RAPO, del Piccone.
Vediamo la storia anche le date. Quando parla dell'arte del Piccone, il movimento futurista ancora non è nato, o è appena neonato. Siamo nel 1909, quindi è un linguaggio molto comune ai giovani di quel periodo, che i futuristi riecheggiano e amplificano e ne fanno addirittura un programma sistematico di rivoluzione permanente della tecnologia, ma era diffuso in quell'epoca lì. Oggi per noi queste cose sembrano scontate, ma immaginate l'Italia del 1900 dove esistono ancora intere regioni senza neanche la luce elettrica. E invece tu noti che in giro di 30 anni è diventato un polo industriale europeo. C'è l'entusiasmo di questi giovani, i quali socialisti o nazionalisti dicono: ma noi siamo italiani e questa Italia in 50 anni di unità è riuscita a passare dal livello dell'Albania a mettersi a livello, a correre dietro la Francia, dietro l'Inghilterra, dietro la Germania, dietro il Belgio. C'era un orgoglio in quel periodo che poi viene trattato dai futuristi, ma Mussolini lo fa indipendentemente dai futuristi. I futuristi da questo punto di vista teorizzano ed enfatizzano ciò che era un linguaggio, una sensazione, una partecipazione diffusa tra i giovani. La voce che Mussolini è stata e poi collaborante era sicuramente antifuturista. Era proprio antifuturista, però ugualmente saltava in casa e in città.
Sono queste qua.
I futuristi incontreranno Mussolini.